ha coraggio, Gesù. Penso, ricordiamo domenica scorsa quelle parole del Vangelo, no? Da dove gli vengono queste cose, che sapienza è mai quella che gli è stata data? E il Vangelo diceva che Gesù era motivo di scandalo per i suoi compaesani. Gesù era a Nazareth, stava annunciando la sua parola, il Vangelo, e si vede chiuse le porte, tanto che il Vangelo terminava dicendo che non poté compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì, e si meravigliava della loro incredulità. Appunto sta emergendo questo atteggiamento di rifiuto nei confronti di Gesù, no? Di presa di distanza, di diffidenza. Gesù cosa fa? Gesù rilancia l'annuncio, non solo lo rilancia perché comunque lui continua ad annunciare il Vangelo, ma chiama in causa anche altri, i suoi discepoli, e li manda. Mi sembra interessante, nel Vangelo di Marco varie volte troviamo questi atteggiamenti di Gesù. Gesù che vive momenti di crisi, momenti di rifiuto, e che invece di chiudersi rilancia, riparte. Mi pare che ci consegni prima di tutto una forza d'animo notevole, ma anche un primo atteggiamento di fronte alle difficoltà anche nostre della vita, no? Questa capacità di rilanciare, di riprendere il cammino, di non smettere di, ma lo riprenderemo subito, di fidarsi di sé, della propria parola, ma anche di altro, perché altrimenti questo non sarebbe sufficiente. Però questa forza di rilanciare, di ripartire, succede così quando Giovanni Battista viene incarcerato e lui incomincia ad annunciare il Vangelo, succede così quando i farisei decidono di toglierlo di mezzo, pochi capitoli prima, potremmo leggerli, e Gesù comunque continua ad annunciare, no? Riparte. Appunto, una forza d'animo notevole, no? Questa capacità di non battere in ritirata, ma di avere quell'atteggiamento di resilienza, diremmo noi, no? Di capacità di reagire, di far fronte. E appunto di avere coraggio. Tra l'altro, se immaginiamo al tempo di Gesù, Gesù sta percorrendo i villaggi e sta annunciando la sua parola, no? Il coraggio di continuare a farlo, e non solo, ma di mettere in pista anche i suoi discepoli, di affidare anche a loro lo stesso messaggio. Mi pare che sia molto forte questo, perché ci consegna, oltre alla capacità di reagire di Gesù, oltre al coraggio, ci consegna quello che dicevamo prima, un profondo atteggiamento di fiducia. Di fiducia nei confronti di ciò che sta annunciando. Di fiducia nel Vangelo che sta annunciando. Di fiducia nel Padre che sta alla radice di questo. Gesù, appunto, non è colui che reagisce bene e reagisce con forza perché si pone da eroe, no? No, è un uomo, È un uomo che sa fidarsi. È un uomo che sa trovare la forza profonda della fiducia. Appunto, la fiducia in ciò che sta annunciando. La fiducia nel Padre. La consapevolezza e la fiducia che quello che sta annunciando, e penso che sia molto importante per noi, quello che sta annunciando è per noi, è per il bene e per l'umano dell'uomo. Ha la fiducia profonda di fare un regalo importante all'uomo, di servire la nostra umanità, di servirci. Per questo non smette di annunciare e continua a rilanciare con fiducia sta roba qui. Tra l'altro, se rileggiamo le parole che Gesù dice ai suoi discepoli e i gesti dei suoi discepoli, troviamo proprio questo. Dice, prese a mandarli a due e dava potere sugli spiriti impuri. Poi essi partiti proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Se ci pensiamo, sono fondamentalmente tre gli atteggiamenti che Gesù consegna e che dicono già il Vangelo, oltre le parole, il prendersi cura, manda perché si prendano cura degli infermi, ed è l'atteggiamento che Gesù continua a vivere, questo prendersi cura dell'altro, perché l'altro viva, perché l'altro stia bene. Ma è proprio nell'atteggiamento della cura che Gesù vede il dispiegarsi del Vangelo, no? Lo dirà tante volte. E allora mi sembra forte, perché ti dice che nella cura che viviamo noi mettiamo già in atto il Vangelo. Diciamo già il Vangelo. Sentiamo già su di noi il Vangelo. Non solo perché noi facciamo, ma perché altri fanno per noi. Allora mi sembra bello poter rileggere anche tutto il cammino di queste settimane, no? Vissute in oratorio, Don Gabriele, gli adulti, gli adolescenti, no? Che si prendono cura dei bimbi più piccoli. Chi lo fa fare? Chi ti dice di metterti a servizio per questo? Certo, la costruzione di un'umanità autentica e radicalmente il Vangelo che si dice così. E mi pare splendido che magari, anche senza che se ne accorgano, gli adolescenti che fanno gli spacconi possano mettere in atto il Vangelo, no? Nel prendersi a cuore i più piccoli. Ma penso anche a tanti gesti e a tanti atteggiamenti di carità vissuto verso situazioni di povertà, anche in questo tempo. Magari anche ricevendo dei calci quando si fa un gesto di carità. Perché non è che quando si compiono gesti di attenzione, e molti di noi lo stanno vivendo in prima persona, no? Non è che quando si fa carità sempre l'altro se ne renda conto, Spesso c'è ingratitudine, c'è rifiuto, magari c'è anche sfida. Eppure il continuare, il Vangelo è così. Il Vangelo è così. E appunto, il tentare di metterlo in atto nonostante tutto ti fa dare forma al Vangelo, te lo fa dire in maniera autentica. Ma penso anche a quel prendersi cura che ciascuno di noi vive dentro le proprie case, Il prendersi cura dei figli, dei genitori anziani, del marito e della moglie acciaccati, di tante altre persone che ci stanno attorno, no? E penso potremmo fare molti altri esempi, no? Appunto, il Vangelo in atto. Un secondo gesto che Gesù consegna, l'abbiamo sentito, è quello della lotta contro il male, usando certo delle immagini molto legate, no? Allo spirito maligno, ma mi pare che alla radice c'è questa lotta profonda contro il male, perché l'uomo sia integralmente uomo, perché l'uomo sia autenticamente uomo, perché noi siamo così, liberi dal male. E allora quella lotta contro il male che viviamo giorno per giorno, no? Con il male che ci portiamo in noi, con le nostre fragilità, le nostre debolezze, le nostre incapacità di reagire, o nelle relazioni faticose che costruiamo, no? O nella fatica di costruire la città. con quello sforzo e quel lavoro di mediazione continua, no? Che è così difficile, ma che è così importante, no? E che ti domanda di fare i conti con il male, il bianco e il nero, no. La capacità di mediare, no? Di costruire mediazione. La lotta contro il male, appunto, la vivi anche così, la vivi lì dentro. E poi l'accenno soltanto, ma anche qui si aprirebbero dei capitoli enormi, no? Della cura e della liberazione, della libertà dal male che segna la terra, no? Con tutto quel discorso sull'ecologia che è così necessario, no? Perché effettivamente le cose sono seriamente compromesse, no? E penso ne vediamo tutti i segni, e l'abbiamo sentito anche sulla nostra pelle per tanti aspetti. E appunto Gesù ti consegna questa lotta per dire il Vangelo è lì. E poi finalmente in questo annuncio del regno che c'è, che ti viene incontro, no? Lì dentro, e che insieme ti scuote e ti apre orizzonti incredibili, no? Perché ti sta dicendo che la tua umanità è sempre abbracciata da un amore più grande, da una tenerezza infinita. Sarebbe interessante rileggere la seconda lettura di Paolo, così complessa, ma che ti fa un affresco grandissimo della storia dell'uomo, per dire che è tutto dentro quell'atteggiamento di benedizione, di tenerezza profonda, di amore profondo di Dio, che non smette di guardarti così e che non smette di accarezzarti così. E niente, ci sarebbero tante altre cose che potremmo ripercorrere in questo Vangelo, ma penso possiamo sentirci investiti dalla bellezza di un Vangelo che ci prende e che ci domanda di vivere la gioia del Vangelo e di vivere il Vangelo come servizio ai fratelli, perché è dono, perché è possibilità, perché è ricchezza, non è qualcosa di imposto, no, è qualcosa che libera. E rimandare il Vangelo è costruire l'uomo, mettersi a servizio dell'umanità. Forse la comunità cristiana esiste proprio per questo, per essere a servizio di tutti così, testimoniando la bellezza del Vangelo, la gioia del Vangelo. E sarebbe bello lasciarci proprio imprimere da questo. E c'è posto per tutti, è richiesto a tutti e a ciascuno. Diceva la prima lettura che il profeta è: non ero profeta né figlio di profeta, ero un mandriano e coltivavo piante di sicomoro. E potremmo aggiungere tutto quello che noi viviamo, ma appunto c'è posto per tutti, c'è posto per me, per noi.